Buonasera a tutte e a tutti, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questa importante iniziativa e naturalmente tutti i presenti. Questa sera la protagonista, diciamo, è senz'altro la Palestina. E sono ben 656 giorni di attacchi, di violenza, di morte, di terrore, di genocidio, di disumanizzazione. E purtroppo ancora molti governi occidentali, tra cui anche l'Italia e stati arabi, sono ancora silenti e lasciano continuare le cose come se niente fosse. Negli ultimi giorni è venuto fuori un appello da parte di 25 stati, tra cui anche l'Italia, dove chiedono solo la fine della guerra. E però tutti danno il fatto che non ci sia ancora un accordo di pace la responsabilità totale verso Hamas, perché non vuole rilasciare gli ultimi ostaggi. Quindi io direi però di dire basta con queste dicerie, con queste cose, ormai non ne possiamo più, perché la realtà le abbiamo sotto gli occhi tutti quanti e non possiamo più, cioè, definire la cosa certamente come genocidio. E quello che rimane è la voglia solo di urlare la nostra rabbia, il nostro dolore, la nostra sofferenza, e non ci rimane altro. E nonostante che di questa bruttissima situazione in cui ci troviamo oggi, noi però continuiamo a parlare di Palestina, anzi, sentiamo la necessità di parlare ancora di più rispetto nei giorni, nei mesi e negli anni scorsi. E dobbiamo cogliere questa opportunità, parlare ovunque, con qualsiasi persona che incontriamo e in ogni situazione. Io questo lo ripeto in ogni iniziativa in cui frequento, ma è anche la richiesta degli stessi palestinesi, che noi dobbiamo parlare di loro, noi siamo la loro voce, di non farli sentire da soli e di non farli morire due volte. Il sapere effettivamente è un'arma molto fondamentale, molto importante. La conoscenza ci permette di controbattere, di reagire di fronte a tutte le fandonie, tutte le non verità che ci vengono raccontate. Oggi possiamo dire, a 2 anni di distanza, 2 anni di resistenza del popolo palestinese, possiamo dire che l'empatia, la vicinanza delle persone al popolo palestinese è aumentata e molto. Ma dall'altra parte è aumentata anche la repressione di alcuni governi, di alcuni stati, e lo vediamo quando organizziamo qualsiasi assemblea, iniziativa, presidio, e spesso anche solo portare la bandiera palestinese, una kefia, in alcuni momenti, in alcuni stati, puoi essere fermato dalla polizia, interrogato e altro. E quindi questo è quello che dobbiamo controbattere, ed è questo il caso di Francesco Danese, quello che è capitato nell'ultimo periodo, lo vediamo tutti quanti. E spesso quindi l'unica accusa che ci viene data in questi casi, come quello appunto di Francesco, è quello di essere antisemiti e terroristi. Ed è quello che è capitato a queste 3 persone che sono qui questa sera. Sul canale sionista di Facebook e Telegram di Free for Future, con la sigla F4F, sono comparsi in effetti alcuni post diffusi poi via Telegram dal sito Israele Senza Filtri, in cui, e si capisce quindi la provenienza di questi siti, che hanno postato questi vari post con le foto di queste 3 compagni, con nome, cognome, la vita sociale, la vita personale. E quindi questo è un attacco violento e diffamatorio, e quindi quello che va fermato, Quindi abbiamo, l'attacco è stato fatto contro due giornalisti, qui Flavio Novara e Linda Maggiore, che sarà qui domani sera, e i due attivisti di Modena per la Palestina, Manuela Ciambellini e Ottoli. Quindi darei la parola innanzitutto a loro per poter raccontare quello che in realtà è successo e sentire la loro sensazione, quello che hanno provato. E quindi chiederei subito a Giovanni, come prima ospite di Modena per la Palestina. E volevo dire che negli ultimi anni con Modena per la Palestina, o Alchemia, o per non dimenticare, o il Presidio, abbiamo collaborato insieme a tantissime iniziative, manifestazioni, presidi, sempre per dover sottolineare la nostra vicinanza al popolo palestinese. Solamente le ultime azioni che abbiamo messo in campo come BDS, che oltre aver toccato l'immagine di Israele, abbiamo toccato la parte economica e da lì sono scattati gli attacchi. Quindi questi individui di questa piattaforma F4F si nascondono dietro questi slogan. Non ci sono nomi e cognomi responsabili come in quasi tutti i siti. Quindi questo è un modo di comportarsi da vigliacchi. Perché mentre noi ci mettiamo la faccia, e loro, e quindi sono persone civili, normali, che esprimono unicamente le loro idee in un modo pacifico e vengono attaccati senza riserve, con nome e cognomi messi davanti a questi post e con tanto di fotografia. E ogni giorno questo sito, se uno lo va a leggere, lo segue, fanno degli esposti in continuazione con giornalisti e altre persone. Basta che qualcuno critichi Israele e loro arrivano e fanno esposti contro di te o all'ordine dei giornalisti o secondo a chi tocca. Ieri per esempio è toccato a Fanpage, l'hanno definito una fogna solamente perché ha accusato Israele di genocidio, di campi di concentramento e omicidi volontari. E quindi chiedo a Giovanni, quindi secondo questi soggetti, quindi la verità che viviamo noi tutti i giorni, che ce l'abbiamo sotto gli occhi, è diventata una menzogna. E la menzogna invece per loro è diventata verità. Giovanni, cosa pensi di quello che è successo, come ti sei sentito e il perché di queste accuse oggi rispetto a quello che abbiamo sempre fatto in questi ultimi anni?
Buonasera innanzitutto alle persone che sono qui. Permettetemi di estendere il ringraziamento iniziale che ha fatto Mirka anche a tutti quelli che non sono qui, centinaia di cittadini modenesi in rappresentanza di forze politiche, sindacali, associative o in rappresentanza di se stessi, che in queste settimane in qualche modo ci hanno messo la faccia anche loro. Hanno firmato un appello di solidarietà, evidentemente perché si è percepito il carattere di inedita gravità di questo attacco ad personam, di cui per la verità non ci sono molti precedenti in Italia. Sono state attaccate persone molto importanti come Francesca Albanese, ci sono stati personalità istituzionali che sono state messe nel mirino per il loro ruolo critico, eccetera. Però che dei privati cittadini venissero in qualche modo additati in quella modalità su un canale che si definisce organo di informazione israeliano in lingua italiana e che ha un legame strettissimo, vi invito a visitarlo se avete lo stomaco per farlo, esibisce un legame strettissimo con settori militari israeliani. Per capirci, puoi leggere dentro il dibattito che c'è interno a diversi settori dei servizi segreti israeliani, e quello il livello di internità. È un canale gestito da giornalisti su cui insomma evidentemente hanno investito anche delle risorse. Ecco, vedere questo attacco ad personam col nome, la faccia, per poco non ci mettono anche l'indirizzo, è stato perlomeno inquietante. E quindi si giustifica anche la reazione veramente larga, democratica, che la parte migliore di questa città ha saputo mettere in campo. Quindi ringraziamo tutti i presenti e ringraziamo anche chi non è riuscito a essere qui, però ci è stato vicino nelle settimane scorse. E poi non significa essere vicini a noi, significa continuare a tenere alta quella onorata bandiera che ormai da 600 giorni stiamo portando per le strade di questa città. Io mi sono fatto qualche domanda sul perché il clima è cambiato in questo modo e vediamo delle cose nuove e forse ne vedremo delle altre. Io credo che Israele senta di aver vinto o stravinto sul piano della potenza politica, della potenza militare. È un paese che ormai bombarda chi vuole, quando vuole, ha rinnovato, diciamo, il suo essere il 51esimo Stato degli Stati Uniti, sostanzialmente, con il gigante americano che legittima e copre tutto quello che fa. Quindi dal punto di vista della vittoria bellica è opinabile, però loro si sentono probabilmente i vincitori in questa fase. Allo stesso tempo, però, sentono di aver perso un'altra guerra altrettanto importante, che è la guerra dei simboli, la guerra dell'immaginario, la guerra reputazionale. Cioè loro sentono che in questo momento storico sta venendo a mancare la terra sotto i piedi rispetto a tutta una serie, appunto, di costruzioni simboliche e immaginarie su cui avevano molto investito. Cioè in questi decenni Israele ha investito tantissimo sul piano bellico e tecnologico, ma ha investito tantissimo anche a costruire un'aura di legittimazione, di credibilità, un investimento enorme che ha prodotto poi quegli stereotipi che abbiamo letto in questi mesi tante volte sui nostri giornaloni, dai nostri editorialisti, cioè Israele, unica democrazia del Medio Oriente, l'esercito più morale del mondo, un lembo di democrazia liberale nella barbarie del Medio Oriente. Quante volte avete letto queste cose? Tutto questo è stato il frutto di investimenti importantissimi a cui Israele ha dedicato tanto nelle università, comprandosi i parlamentari a pacchi, se vi ricordate l'inchiesta di Report scandalosa sul Parlamento europeo, con le mega produzioni hollywoodiane, per arrivare dove? A dire Israele è l'erede morale della Shoah e quindi in quanto tale, in quanto detentrice di questa eredità, ha diritto a un risarcimento permanente ai danni di chi poi? Dei palestinesi, che non c'entrano ovviamente niente con la storia di persecuzioni che hanno subito. Il risultato era questo, era un risultato ideologico e ha funzionato per un certo periodo. Poi dopo il 7 ottobre hanno cominciato a parlare i fatti e i fatti sono quelli dell'oggettività del genocidio, della vigenza in corso del genocidio, delle immagini terribili che ormai rotti i monopoli tradizionali dell'informazione avete tutti sui vostri telefonini. E lì si stanno accorgendo che per la stragrande maggioranza dei popoli in Africa, in Asia, in America Latina, ma credo anche qua, Israele sta cominciando a diventare un nemico, una forza ostile e pericolosa, una minaccia permanente a ogni tipo di equilibrio, di prospettiva di pace. Da questo punto di vista, questa dualità produce nel fronte sionista un atteggiamento schizofrenico. Da una parte rivendichi con orgoglio la tua potenza militare e la tua impunità, dall'altra fai anche esibizioni di vittimismo. È colpa di Hamas se non c'è da mangiare, È colpa di Hamas che fa girare immagini e informazioni false. E questa schizofrenia noi l'abbiamo registrata anche proprio dentro questi canali e questi siti che ci hanno attaccati in queste settimane. Sono siti in cui in una settimana puoi leggere, in un post, in un articolo puoi leggere che Israele ha il diritto di ammazzare chi vuole quando vuole, e addirittura Israele Senza Filtri qualche mese fa organizzò un simpatico sondaggio d'opinione per chiedere ai suoi elettori se era lecito ammazzare i sostenitori di Hamas, cioè io, lei, tu, perché siamo tutti nella loro visione malata dei sostenitori di Hamas, e per questa ragione era finita anche sulle pagine della stampa nazionale. Dicevo, puoi leggere questa cosa in un articolo e in quello dopo appunto un esercizio di vittimismo sul fatto che si sta nascendo un nuovo antisemitismo e loro si sentono marchiati e si sentono accerchiati. Questa è una schizofrenia molto pericolosa, e noi l'abbiamo vissuta anche dentro la vicenda TECAP. Ora, do per scontato che molti di voi sappiano cos'è questa querela che abbiamo con la TECAP, che è poi quella da cui è nata anche tutta questa sfilza di minacce, eccetera. È questa azienda italo-israeliana, più israeliana che italo, che c'è qui nella provincia di Modena, ed è un'azienda in cui noi abbiamo riconosciuto pubblicamente e con chiarezza il suo retroterra militare, il suo legame persistente attuale con lo Stato di Israele, e abbiamo denunciato pubblicamente il fatto che questa azienda si è infilata offrendo servizi di cyber security in grandi gruppi industriali modenesi, si è incistata dentro al tessuto economico di questa provincia. La TECAP ha reagito nello stesso modo schizofrenico, perché fino a qualche mese fa sui suoi siti rivendicava con orgoglio questa origine militare, il suo legame con la famigerata unità 8200, il tipo di prodotti che sono ovviamente testati dentro scenari di guerra e di sottomissione, e grazie a questo know-how poi è riuscita a vincere tanti appalti qui in questo territorio. All'improvviso però, da qualche settimana la narrazione è cambiata. Sulla Gazzetta di Modena, che ha avuto modo di leggere il loro articolo, TECAP dice: noi siamo una normale azienda italiana, non abbiamo rapporti con Israele, non c'entriamo niente col sionismo, con la politica, ci attaccano solo perché l'amministratore dell'azienda è di religione ebraica, oppure, versione alternativa, perché noi staremo lavorando per conto di misteriose potenze straniere che vogliono destabilizzare le difese informatiche delle aziende modenesi. Questa è la versione più demenziale, diciamo. Quindi anche loro, nel loro piccolo, stanno riflettendo questa schizofrenia. Rivendichiamo quello che siamo veramente, però se rivendichiamo quello che siamo veramente ci togliamo la terra da sotto i piedi, e quindi è meglio ogni tanto rifugiarci nel vittimismo. Noi, e vado a chiudere, su TECAP ribadiamo quello che abbiamo sempre detto, cioè tutto quello che abbiamo detto e scritto su TECAP l'abbiamo ricavato da materiale pubblicato da TECAP sul suo sito. Non abbiamo fonti misteriose, non abbiamo fatto indagini particolari, è stato tutto pubblicato e rimosso da TECAP sul suo sito. Non abbiamo mai nominato il suo CEO, perché non ci interessa, a differenza di loro, fare polemiche ad personam, e non abbiamo sostanzialmente niente da dire o da chiedere alla TECAP. Tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi è rivolgerci ai clienti della TECAP, quelli ci interessano. E con quelli vogliamo ragionare, perché pensiamo sia arrivato il momento anche in questo territorio, e chiudo, di aprire una grande campagna di boicottaggio per rompere sul serio le relazioni economiche tra il sistema Modena e gli interessi israeliani, che in questo territorio ci sono, che vanno indagati, vanno portati alla luce, anche perché questi interessi, soprattutto nel settore della cyber security, sono parte di un rapporto più generale di cooperazione tra Italia e Israele, di cooperazione militare, che è un grande cono d'ombra perché i memorandum sono in gran parte secretati, e quindi andare a smontare pezzo dopo pezzo questi rapporti sui territori, secondo noi, contribuisce finalmente a fare luce anche sul rapporto più generale oscuro che lega l'Italia e i suoi diversi governi di centrodestra e centrosinistra, più o meno hanno fatto tutte le stesse cose, e lo stato genocida e terrorista di Israele.